Modem.
Abbandonare l'Islam non comporterà più la pena capitale dal Marocco, una decisione che non mancherà di suscitare reazioni nei paesi a confessione musulmana.
Un altro Islam è possibile ed è la via degli eruditi a mostrarcelo. E questo è il suggestivo titolo della fatwa con la quale la massima rappresentanza religiosa del Marocco, il Consiglio Superiore degli Ulema, apre una breccia storica nel mondo musulmano.
Nessuna condanna a morte per l'apostata e libertà per coloro che dall'Islam vogliono uscire e abbracciare altre fedi. La decisione del Consiglio degli Ulema potrebbe però avere un impatto anche su altri paesi, aprendo un dibattito sull'interpretazione di una delle norme del Corano considerate da molti religiosi tra le più intoccabili.
Buongiorno da Franco Cristini e dalla redazione di Modem. C'è chi, lo abbiamo sentito, parla di una breccia storica, forse esagera. Certo è che in un mondo dove le notizie che ci giungono dalla realtà islamica sono spesso segnate dalle azioni dell'Islam radicale, dell'Islam jihadista, ebbene in questo mondo il passo compiuto l'altro giorno dal Marocco giunge come qualcosa a cui vale forse la pena di prestare attenzione. L'Islam è conosciuto anche come quella religione che può punire con la morte, l'apostasia, il ripudio della propria fede, l'eventuale conversione a un'altra religione. Anche in Marocco era così, non sul piano della giustizia penale, meglio subito precisarlo, ma su quello della giustizia religiosa. Ora non lo è più, la massima istanza religiosa di questo paese ha infatti deciso pochi giorni fa che per un musulmano smettere di esserlo, abbandonare la propria fede, non è più condannabile, o almeno non lo è più in termini tanto severi quanto la pena di morte. La libertà di fede, di religione in questo paese ha la porta un po' più aperta di prima. Quanto aperta? Cercheremo di capirlo, cercheremo di capire quale valore dare a questa decisione, che cosa ci dice dell'Islam di oggi, quale incidenza può avere e che cosa ci dice del Marocco, paese, ricordiamolo, teatro del tragico attentato di matrice islamica del 28 aprile 2011 a Marrakech, nel quale perirono 17 persone, tra queste tre giovani ticinesi. E Marocco, teatro già prima, nel 2003, di un altro gravissimo attentato jihadista a Casablanca che provocò 45 morti. Di tutto questo, dunque, cercheremo di discutere con i nostri ospiti che introduco. Abbiamo con noi al telefono Renzo Guolo, professore di sociologia della politica e di sociologia dell'Islam all'Università di Padova. Abbiamo anche Karima Mual, giornalista di origini marocchine, si occupa di Maghreb e di Medio Oriente, e tra i giornali con cui collabora c'è La Stampa. E poi abbiamo Younis Taufik, docente di letteratura araba all'Università di Genova, direttore di un centro culturale italo-arabo a Torino, saggista attivo anche nel campo dell'integrazione. Io saluto tutti, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco. Buongiorno.
Professor Renzo Guolo, iniziamo magari con lei. Vuole ricordarci, riassumerci che cosa ha deciso in pratica l'altro giorno il Consiglio Superiore degli Ulema in Marocco?
Sì, la decisione del Consiglio Superiore degli Ulema è quella che non ci sia nessuna condanna a morte per l'apostata, e quindi una libertà per coloro che in qualche modo intendono abbracciare altre fedi o addirittura uscire sostanzialmente dalla religione. Ecco, è una posizione importante, perché sappiamo che questo tema da sempre ha costituito una grandissima problematica rispetto alle questioni della, diciamo, del pluralismo religioso all'interno del mondo islamico, nel senso che noi sappiamo che, insomma, gli atteggiamenti verso la fede sono sempre stati anche diversificati, ma sostanzialmente il problema era non pronunciarsi pubblicamente su eventuali fuoriuscite dall'Islam, o addirittura, se non in condizioni particolari e in relazione ad altre religioni, convertirsi. Ecco, quindi sostanzialmente questo diciamo che è un elemento importante, perché in qualche modo mette in evidenza la possibilità che una scelta che riguarda, diciamo, il foro interiore, le credenze delle persone non sia più punita. Ecco, oltretutto bisogna ricordarsi che qui si apre la grande questione di che cos'è l'interpretazione dei testi, nel senso che nel Corano noi troviamo più volte, anche per chi segue letteralmente il testo, un riferimento a coloro che rinnegano l'Islam, ma non era esplicitata insomma nessuna pena, ecco, e poi successivamente, riferendosi, diciamo, ai detti e ai fatti del profeta, che in qualche modo la giurisprudenza ha accolto l'idea che si potesse andare verso una pena molto dura, fino alla pena capitale, per chi abbandonasse la fede.
Sì. Karima Mual, lei è tra chi in questi giorni ha parlato di una svolta storica. Ce lo può spiegare perché? Non è un'espressione magari un po' esagerata?
No, il mio avviso non è assolutamente esagerata da un punto di vista di messaggio che questi ulama hanno voluto dare anche agli altri nel mondo islamico. Certo, in Marocco non è prevista la pena di morte nel codice penale, ma c'è l'articolo 220 del codice penale che insomma precisa in caso di proselitismo di avere dei problemi in qualche modo, e uno può arrivare ad essere incarcerato dai 6 ai 3 anni. Un problema che però ha riguardato anche semplici cittadini che si sono convertiti, tanto è vero che solo l'anno scorso il ministro stesso Ramiz dovette fare una dichiarazione in Parlamento chiedendo di liberare un cittadino un cittadino marocchino, perché nel codice penale non c'è non si definisce diciamo penalmente l'apostata, e quindi c'è un po' di confusione in questo. Ritorno sul discorso di una svolta storica perché appunto qui per me sono importanti il messaggio e le parole. Il messaggio e le parole sono chiare. Si fa una rivalutazione, una reinterpretazione di un hadith del profeta molto discusso, e si ribalta anche una precedente fatwa nel 2012, dove invece era chiaro che l'apostata aveva un unico destino, cioè la morte. Oggi nel 2017 riprendere un hadith, riprendere un tema così anche scomodo sia politicamente che diciamo socialmente, e ribaltarlo in questo senso, a mio avviso è qualcosa di assolutamente importante e può e spero in questo senso portare anche a rivedere altre interpretazioni su altri temi caldi che riguardano insomma le società islamiche.
Ecco, Karima Mual, per comprendere, dunque, c'è questo ripensamento da parte del Consiglio degli Ulema in Marocco, ma in Marocco il ripudio dell'Islam, l'apostasia, la conversione all'altra fede resta comunque condannata, non c'è più questa grande minaccia della pena di morte, ma la condanna resta anche a livello penale.
Allora, la pena
quindi
di
parlare
morte
di libertà di religione è ancora eccessivo.
Adesso spiego questo perché è molto importante. La pena di morte non c'è in Marocco,
ecco, questo...
figuriamoci. Per quello che invece è da sottolineare è il messaggio religioso, cioè quello degli ulema e quello della Sharia crede che sia la via in qualche modo più idonea per un musulmano.
Sì, sì, questo lo abbiamo capito, ma
dal lato pratico, oggi nel codice penale è chiaro che chi fa proselitismo, quindi cerca di convincere un altro cittadino di fede musulmana di cambiare religione, lì c'è la condanna dai 6 ai 3 anni.
Ecco.
Il problema però qual è? È che invece con la scusa del proselitismo venivano condannati oppure discriminati anche coloro che semplicemente si erano convertiti, magari uno con una Bibbia in mano, c'è stato il caso di qualche anno fa, come dicevo prima. Insomma, non è facile vivere da convertiti cristiani. ci sono gruppi Facebook e video di ribellioni su questo. Però teniamo sempre conto che il Marocco è un paese nell'area del mondo islamico che è il più libero in questo senso.
Sì, di questo, di questo parleremo anche fra poco. Renzo Guolo, ancora una domanda per capire il peso di questa decisione, il peso, il ruolo, non solo in Marocco ma anche nell'insieme del mondo musulmano, di questo paese e di questa istanza religiosa. Dunque, una decisione presa dal Consiglio Superiore degli Ulema in Marocco, quale peso simbolico può avere a livello di Islam mondiale?
Beh, sicuramente ha un peso importante, ma ovviamente non è vincolante per altri, lo si è visto anche dalle reazioni che ha generato la decisione. Come già è stato detto, l'importanza della decisione è che in qualche modo mette per la prima volta, diciamo, sul piatto l'idea che l'elemento della pena, tra l'altro una pena ovviamente così forte come quella capitale, non possa essere dirimente rispetto a questa questione. Quindi più che il contenuto in sé, ripeto, insomma, resta la penalizzazione, è il segnale che viene dato, e questo è in linea un po' con quanto abbiamo già visto, insomma, nell'Islam marocchino, ma anche nel Marocco in generale, dove insomma la politica del re è quella di favorire una sorta di apertura religiosa che ha anche come elemento chiave quella del contrasto, diciamo, a fenomeni di radicalizzazione che pure non sono diffusi ma sono presenti anche nell'area. Quindi è una breccia, poi insomma che altri, per esempio che l'Arabia Saudita, oppure per citare solo insomma un grande polo dell'Islam sunnita, o che diciamo il centro teologico di Al-Azhar si adegui a questa decisione, ce ne corre, insomma, ecco. Però insomma è un elemento che in qualche modo favorisce una discussione che finalmente apre sostanzialmente una breccia laddove invece vi era una sorta di consenso della comunità, in particolare consenso degli ulema su questa posizione.
Sì, sì. Younis Taufik, lei è di origini irachene, però mi diceva ieri ha la moglie e la figlia marocchina, quindi il Marocco lo conosce anche da vicino, ci andate insomma regolarmente. Prima il professor Guolo parlava di una volontà di promuovere in Marocco un Islam moderato come risposta a una potenziale minaccia jihadista. È questa la logica che dobbiamo cercare dietro la scelta di questo paese e del suo sovrano di promuovere un Islam moderato?
Sì, già dai tempi del sovrano, del re Hassan II, il padre, c'era una specie di un certo sguardo verso la modernizzazione, l'Occidente. C'è un detto molto importante di Hassan II, sul quale poi gli ulema comunque hanno seguito le tracce, e quando disse che l'Islam non ha portato l'illecito come base ma come eccezione, per cui il contrario di quanto considerano gli integralisti, i radicali, i salafiti, eccetera, che l'illecito quasi una base per l'Islam, per cui quasi tutto illecito, compreso il corpo della donna. E invece Hassan II ha capovolto la situazione, dice l'illecito non è una base ma è una eccezione. Poi disse che il Marocco è come un albero, ha le radici in Africa e i rami in Europa, per cui lui aveva già un certo sguardo verso l'Europa, verso la modernizzazione che suo figlio oggi sta portando avanti. Questo re, da quando è stato investito dall'incarico giovanissimo, ha sempre cercato di portare il Marocco verso la modernizzazione, verso lo sviluppo economico, industriale, essendo laureato anche in economia, per cui è un re giovane che guarda anche verso i problemi dei giovani. Ma la decisione di oggi è una svolta storica, anche perché crea un precedente. Nel futuro il consiglio dell'Azhar o della Tunisia, come anche la stessa Arabia Saudita, non potranno non prendere in considerazione soprattutto le analisi che hanno dato gli ulema del Marocco per arrivare a una fatwa come questa, ovvero che già nei tempi del profeta nessuno è mai stato condannato a morte per apostasia. Perché invece dopo con una scusante, quella di proteggere l'Islam, è stato abusato, no, del versetto coranico oppure di un detto del profeta che è considerato debole. Già lo stesso Omar, il secondo califo ortodosso, che era il più rigido, il più tra virgolette radicale, non ha mai condannato nessuno a morte. L'unica cosa che si può alla quale appellarsi è quella che quando il profeta disse l'apostata non è condannato a morte, non è condannabile a morte finché non faccia del male all'Islam, cioè combatte contro i suoi stessi fratelli e fa del male ai suoi stessi fratelli. Per cui e su questo hadith che poi dopo insomma, è stato molto abusato. E la svolta sta che il Marocco anche coraggiosamente, nulla si muove in Marocco soprattutto su questo tema se non per volontà del re, per cui lui è Amir al-Mu'minin, cioè principe dei credenti, sì. E allora il consiglio degli ulema comunque prende atto di questa investitura, di questa posizione del re. Per cui questa decisione, questa fatwa è una risposta ben chiara contro il radicalismo islamico, contro soprattutto l'ISIS e le altre formazioni radicali. Potrà comunque portare delle conseguenze spiacevole per lo stesso paese, ma il Marocco è abituato comunque a combattere anche contro questi elementi.
Marocco che tra l'altro un mese fa più o meno aveva preso un'altra direzione che va più o meno in questa un'altra decisione che va più o meno in questa direzione. Renzo Guolo, era stata proibita la produzione e la vendita del burka.
Sì, anche questo è un segnale che appunto la monarchia marocchina aveva dato, nel senso che il burka, sappiamo, insomma, il tema del velo integrale è un tema che in qualche modo è molto in discussione in questi ultimi decenni, in molti paesi islamici, tra l'altro, insomma, si è diffuso fuori dall'area originale. E sostanzialmente assistiamo da circa 3 decenni a un ritorno alla copertura integrale, ecco, quindi anche questo segnale ha la stessa funzione, come dire, simbolica della battaglia contro l'interpretazione radicale che danno alcuni gruppi dell'Islam, che sappiamo fanno appunto anche della copertura del corpo femminile un elemento rilevante, insomma, quindi è un'altra delle battaglie simboliche che oggi il Marocco mette sul piatto per contrastare un'interpretazione dell'Islam molto restrittiva e che poi, insomma, diventa la base su cui formazioni radicali jihadiste invocano una ristrettezza dei costumi, oltre, insomma, che sì, la questione dell'anatema verso coloro che non la pensano nello stesso modo. Sì. Quindi sostanzialmente vediamo che i due passi vanno entrambi nella stessa direzione, una visione appunto dell'Islam che contrasta contro l'interpretazione che oggi danno gruppi come l'ISIS o Al-Qaeda o altri gruppi radicali jihadisti.
Sì, Karima Mual, quanto è presente, io so che lei fra poco deve lasciarci, quanto è presente oggi in Marocco la minaccia, la pressione radicale islamica o jihadista? Sappiamo che ai tempi della guerra in Mali, per esempio, insomma, l'area del Sahel era un'area potenziale sviluppo per questi gruppi.
Sì, fammi solo però aggiungere una cosa al discorso che facevate prima su per quanto riguarda anche l'interpretazione che ne faceva Taufik, e cioè appunto sulla fatwa che precisa che all'epoca del profeta nessun uomo è stato, diciamo, ucciso per apostasia. La cosa interessante che mi fa da conferma appunto che questa fatua potrebbe in qualche modo dare anche qualche problema ad altri nell'interpretazione è quella di aver contestualizzato anche storicamente il fatto, e cioè di dire questa interpretazione radicale si è fatta, ma si è fatta in un momento storico, politico, bellico diverso da quello di oggi. Quindi questo ci permette anche di pensare nel futuro anche di riprendere alcune altre questioni cercando di contestualizzarle nel tempo attuale. Per esempio, faccio un esempio su tutti, è il discorso anche sull'eredità, che in alcuni paesi come la Tunisia e il Marocco si sta discutendo molto sul perché oggi una donna debba nel 2017 appunto, che può essere anche il capo di una stessa famiglia che lavora indipendente, perché debba ereditare metà di un uomo. Ecco, questo è perché sostengo che sia un fatto storico il messaggio e il modo in cui si sia approcciato a questo tema. Detto questo, per quanto riguarda invece la questione della radicalizzazione, è evidente che il Marocco, come tutto il mondo islamico, la minaccia della radicalizzazione e la propaganda salafita di un Islam anche oscurantista è molto forte. Il Marocco però in questo senso si è portato avanti in una strategia ben studiata e anche da anni per contrastare la radicalizzazione. Il Consiglio degli Ulama, i lavori fatti da questo Consiglio, il fatto che è diventato anche un paese esempio e maestro in questo processo. Ricordiamo che altri paesi dell'Africa vengono in Marocco, ci sono degli scambi tra il Marocco e questi paesi proprio per quanto riguarda l'insegnamento e la formazione degli imam. Lo stesso leader di Ennahda, Gennouchi, un mese fa nella radio, quando lo intervistarono per il problema dei foreign fighters e della radicalizzazione che purtroppo minaccia il paese, disse che il Marocco è un paese con il quale si potrebbe pensare a una collaborazione proprio attraverso gli imam, proprio perché è avanti in questo ambito. Insomma, non arriviamo oggi a dare questi messaggi importanti se non dopo un lungo processo.
Sì. Ma c'è un consenso, c'è un consenso in Marocco dietro questa politica promossa dal sovrano?
Assolutamente sì. Il sovrano, ricordiamo che rispetto ad altri presidenti che sono stati travolti dalle primavere arabe, invece è un sovrano molto amato ed è un esempio per una grandissima parte dei marocchini. Ovviamente il Marocco non è un paradiso, ci sono anche chi non guardano bene alle sue politiche e ci sono appunto la parte più i salafiti appunto, che ci sono i movimenti salafiti in Marocco che sono un po' degli antagonisti, perché il re non è solamente re e ha un'investitura politica, ma è anche il principe dei credenti, come prima si ricordava. Quindi in qualche modo la sua figura è molto importante, tocca diversi ambiti. E continuando verso gli esempi che facevo prima, anche quest'estate, la scorsa estate, sono stati anche rivisitati i testi scolastici e c'è stata la conferenza internazionale a Marrakech che maturò la Marrakech Declaration, quindi sul tema delle minoranze. La Costituzione stessa del 2011 ha inserito negli articoli nell'identità marocchina l'ebraismo, il cristianesimo, un'identità africana e mediterranea, insomma, si lavora a un pluralismo.
Ecco, una volontà
molto
quindi
ampio.
Una volontà quindi di questo paese di affermare un certo pluralismo e anche di essere un paese moderno. Io ringrazio Karima Mual per questo intervento, per queste indicazioni. So che adesso ci deve lasciare. Younis Tawfik, questo è un grande tema all'interno della comunità musulmana, poter considerare il Corano non come un monolito, come qualcosa che può essere contestualizzato.
Ma fondamentalmente non è così, nel senso che il Corano è un testo, possiamo dire, sintetico, che contiene anche riferimenti di carattere simbolico, di carattere soggetto a interpretazioni. E per questo motivo sono nate le scuole giuridiche che basate sulle interpretazioni del Corano, sul hadith del profeta, poi sul consensus, no? E dunque non è così facile poi emanare una fatwa. Ai tempi passati bisogna essere una persona o un gruppo molto preparato, con un seguito notevole, che poi si arriva alla fine a una analogia per poter dopo avere il consenso della comunità, e la fatwa a quel punto diventa poi eseguibile. E dunque, come si dice, la porta delle interpretazioni è stata chiusa verso il 1300 con l'ultima scuola, e proprio per con una scusante che inizia l'attacco mongolo, inizia l'attacco esterno verso il mondo islamico, allora bisogna conservare i valori dell'Islam, e dunque hanno chiuso ogni possibilità interpretativa. Ma oggi abbiamo bisogno, cioè non possiamo più vivere su una interpretazione del 1300, dunque oggi è necessario che l'Islam si adegui ai tempi moderni, anche per le questioni di trapianto degli organi, trasfusioni di sangue, eccetera, 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 che non è proibito, però soprattutto il trapianto degli organi è un soggetto di, anche questo, di discussioni. E poi ci sono altri temi molto importanti da mettere sul tavolo, e per questo motivo è nato un radicalismo così violento all'interno dell'Islam, che rifiuta ogni sorta di modernizzazione. Ma questo è rimasto soltanto nella testa di qualcuno, perché poi fondamentalmente nella pratica, come sta facendo l'ISIS, che per noi è considerata, diciamo così, la visione più estrema, più radicale dell'Islam, che poi, come mi raccontano i miei familiari, mi raccontano i miei amici che vivono a Mosul, il comportamento quotidiano degli uomini dell'ISIS è completamente diverso da quanto poi viene dichiarato. Loro usano ogni sorta di strumento a loro disposizione del carattere moderno ed occidentale, che deriva dall'Occidente, mentre lo vietano agli altri. E questo significa che loro interpretano quanto hanno bisogno per poter sottomettere la società. Per cui il burqa, per esempio, viene imposto, ma non per coprire le donne, ma perché hanno paura delle donne, perché la donna è considerata un elemento fondamentale per l'istruzione, per l'educazione, per la rinascita della società. Reprimere la donna vuol dire reprimere gli uomini, ecco, per questo è il loro obiettivo, e per tutte le altre cose viaggiamo in questo modo. E dunque, quando poi un paese come il Marocco prende una decisione di tanto coraggiosa come questa, e significa che stiamo andando verso una via che contrasta quella dell'integralismo e dell'interpretazione del passato. Abbiamo bisogno che l'Islam si adegui ai tempi moderni, ma a livello interpretativo, senza intoccare il Corano o i valori fondamentali dell'Islam. Per cui questi sono, diciamo, consideriamoli intoccabili, però l'interpretazione non è vietata.
L'Islam dunque ha bisogno di adeguarsi ai tempi moderni. Renzo Gualo, è possibile tracciare una geografia dell'Islam moderato? Qui abbiamo un paese, il Marocco, che si offre come modello. Quali sono gli altri?
Beh, insomma, il mondo islamico è un mondo plurale, lo sappiamo, cioè non è che possiamo considerare le esperienze del tutto identiche, insomma, sia in relazione, diciamo, all'interpretazione delle norme, sia lo spazio che appunto il diritto positivo, quello elaborato dall'uomo, ha all'interno della legislazione, sia in relazione al discorso della democrazia, ad esempio, no? O della scelta comunque dei governanti. Cioè, l'Islam è un mondo in cui appunto ci sta lo Stato islamico, ci stanno appunto l'Iran, l'Arabia Saudita e ci sta anche l'Indonesia, oppure ci stava la Turchia, insomma, con tutte le contraddizioni che ha e che vediamo in corso anche adesso. Quindi sostanzialmente al di là della parola moderato, che insomma spesso viene usata in maniera ambigua, perché moderato può esserlo in relazione all'interpretazione della religione oppure, diciamo, allo schieramento politico, però poi troviamo, insomma, aspetti contraddittori, perché magari all'interno di uno schieramento che consideriamo moderato troviamo paesi che al loro interno applicano invece pene rigidissime e hanno una concezione assai restrittiva della libertà. Ecco, quindi il Marocco invece cerca di mantenere un'apertura che non scolori la sua identità religiosa e culturale e la coniughi con appunto con una relazione con la modernità. Insomma, in un mondo globale diventa difficilmente pensabile che si possa non approcciarsi appunto ai fenomeni della modernità chiudendosi, altrimenti la realtà, altrimenti insomma, il mondo diventa o quello dell'ISIS o quello appunto dell'emirato dei Taliban ai tempi del Mullah Omar. Ecco, quindi possiamo dire che sicuramente, ecco, il Marocco esercita oggi un ruolo da questo punto di vista abbastanza rilevante, proprio perché mostra come i processi di apertura culturale e di pluralismo, possiamo parlare ovviamente anche di pluralismo politico, insomma, pensiamo, insomma, a questo strano esperimento anche di governo per cui appunto il re attraverso il mazzen, cioè il sistema in qualche modo classico di governo, condivide però, insomma, in qualche modo il potere con un governo che ha una base popolare ed è eletto. Insomma, in Marocco ci sono le elezioni, c'è un partito che può dichiararsi sostanzialmente islamista, ma non in senso classico, come quello del punto governato dal primo ministro Benkiran, e che appunto si rapporta alla dimensione delle libere elezioni e della democrazia. Quindi è un esperimento da osservare con grande interesse. E anche la Tunisia, insomma, può, dopo gli sconquassi appunto della caduta del regime di Ben Ali e insomma in quel periodo della cosiddetta primavera araba, sta orientandosi verso questo tipo di andamento. Ecco, sono esperienze interessanti che avvengono nel Maghreb, che paradossalmente possono diventare un elemento importante proprio perché stanno anche fuori, diciamo, dal centro delle tensioni. Insomma, essere collocati geopoliticamente in quell'area consente una libertà di movimento che altri paesi all'interno dell'area medio orientale o in altri contesti oggi non hanno, perché i vincoli geopolitici sono molto molto forti.
Ecco, direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.